Direi che possiamo entrare subito nel, diciamo, nel, nella parte informativa della puntata.
Nel vivo del pippone, direi.
Nel vivo del pippone. C'è chi dice che Ricongiunzioni è un programma che fa i pipponi, noi contestiamo ovviamente.
Sì, però devo dire che oggi siamo più sul pezzo, siamo allineate ai media mainstream, anche se cercheremo di fare una rilettura, però siamo allineati.
Eh sì, perché oggi commenteremo una notizia che avete sicuramente letto in tutti i media possibili e immaginabili, e stiamo parlando del femminicidio di Giulia Tramontano, 29enne, originaria di Sant'Antimo, paese dell'area metropolitana di Napoli, uccisa qualche giorno fa a Senago, in provincia di Milano, per mano del fidanzato Alessandro Impagnatiello. È un caso che sta animando, diciamo, tutte le cronache nazionali, di cui avete sicuramente sentito parlare, e volevamo concentrarci oggi, diciamo, su un po' un'analisi di questo caso, soprattutto rispetto a diciamo un particolare che non ho dubbi non vi sarà sfuggito, ovvero il fatto che Giulia, nel momento in cui è stata uccisa, era incinta di 7 mesi.
E ovviamente devo dire che qui subito, bam bam bam, parte subito i grandi titoloni da cronaca nera, dove fanpage eccetera eccetera non si sono assolutamente risparmiati.
Sì, diciamo che nel momento in cui dico non vi sarà sicuramente sfuggito lo stato di gravidanza della donna, appunto vittima di violenza patriarcale e femminicidio, lo dico appunto perché la cosa è stata sottolineata su tutti, appunto, i canali possibili e immaginabili, in tutti i grandi titoli che hanno, diciamo, insomma, che sono stati pubblicati in questi giorni.
Tra l'altro sempre tutti con la stessa foto, giusto per ricordarci bene esattamente la sua due e tre foto, una di faccia e una col costume e la panza, giusto per proprio fare in modo che questa cosa sia ben ben scalpita nei nostri encefali,
nella nostra memoria visiva, esattamente. E questo perché appunto il modo in cui, cioè, ci interessava parlare di questa tematica, perché già altre volte Ricongiunzioni abbiamo parlato di come si narra la violenza patriarcale e del fatto che poi sui corpi delle donne la maggior parte delle volte viene inferta, diciamo, una doppia violenza, che la prima appunto è la violenza del sistema patriarcale che uccide, come in questo caso, i nostri corpi, ed la seconda violenza invece è quella, diciamo, epistemica, epistemologica, della narrazione che viene fatta poi sulla violenza patriarcale. E cominciamo così a commentare un po' di questi titoli che hanno appunto non solo citato il fatto che Giulia fosse incinta, ma l'hanno ben sottolineato. Esce su un giornalaccio che forse non dovrei neanche riportare il nome del giornale, e niente, e l'articolo è titola Giulia Tramontano, la data dei funerali programmati dopo l'autopsia, e il parroco: questo è un duplice omicidio. Viene riportata quindi poi l'intervista di Don Salvatore, parroco di Sant'Antimo, appunto paese natale della ragazza Giulia. Il parroco dice: possiamo dire di essere umani? Non lo so, la violenza non dovrebbe essere degli uomini, e poi in questo caso ancora di più, la legge non lo riconosce, ma diciamolo senza mezzi termini, questo è un duplice omicidio, quello di Giulia e di un bambino, Tiago, di una vita che esisteva e che è stata stroncata insieme con la madre. Il parroco ha ragione, in realtà, nel suo delirio, perché la legge non riconosce il fatto, cioè diciamo che l'assassino, ovvero Alessandro Impagnatiello, diciamo che tra i vari capi di accusa che gli sono stati imputati, che gli stanno imputando in questo momento, non c'è quello di duplice omicidio, perché per la legislazione italiana finché un bambino non è nato, se viene, diciamo, ucciso, non si può imputare appunto all'omicida, come in questo caso, il reato di omicidio, ma di impedimento di gravidanza non consensuale.
Quindi in realtà, appunto, come dicevi, il Don nel suo delirio allucinante in qualche modo ci fa aprire un capitolo per fare, immagino, l'approfondimento che ci stai per fare adesso, subito, immediatamente.
Sì, l'approfondimento è quello del, cioè, la cosa di cui volevamo problematizzare oggi rispetto al modo in cui questa violenza è stata raccontata e viene raccontata, è il fatto che alla fine questa storia di Giulia è stata particolarmente, dell'uccisione di Giulia è stata particolarmente attenzionata rispetto al suo stato di gravidanza e rispetto che quest'uomo non abbia ucciso una donna, ma abbia soprattutto ucciso la madre del suo futuro figlio e il suo, appunto, futuro figlio. E diciamo che attraverso il sottolineare il suo stato di donna in stato di gravidanza, Giulia è stata in qualche modo anche santificata, se vogliamo usare questo termine, ed è stata proposta una narrazione, appunto, di lei come futura madre, e questa cosa è stata posta non solo come aggravante dell'omicidio in sé, ma alla fine anche come forse in qualche modo questo omicidio è stato attenzionato in modo così particolare perché appunto c'era un feto di mezzo, in un momento in cui l'Italia si sta, diciamo, connotando,
certo,
per delle
si
posizioni,
si sta polarizzando rispetto a questa cosa. Cioè, per assurdo è quasi come se il suo corpo contenente questo feto fosse stato feticizzato, scusate il gioco di parole, però proprio per il fatto che è il paradosso del due corpi in uno, no? E quindi su questa narrazione qua Ale Sagra, proprio da parte dei pro life eccetera eccetera, che poi dopo ci racconterai meglio, proprio ci hanno scritto la nuova rivoluzione della teoria del gender.
Esattamente, ovvero un'altra occasione sprecata, come succede quasi quotidianamente in Italia, per parlare in un modo corretto di violenza patriarcale, di violenza di genere, invece è un'occasione sfruttata bene dai movimenti antiabortisti e da varie associazioni pro-life e esponenti beceri di questo tipo di posizioni, invece per... appunto per ritornare a parlare di status giuridico dei feti e basta, cioè nel senso che questa donna alla fine viene vista come un contenitore, una macchina riproduttiva e non le viene resa giustizia neanche dopo la morte. E quindi andiamo avanti con questa carrellata di titoli che parlano del femminicidio, appunto, di Giulia Tramontano. Titolo al Mattino: Giulia Tramontano, chi era la 29enne incinta uccisa dal fidanzato. Poche settimane fa aveva comprato il corredino per il figlio. Nell'articolo quindi viene proposta una a dir poco patetica ricostruzione, diciamo, di un'intervista fatta a Tonia, una negoziante di Sant'Antimo, quindi dopo il parroco hanno anche intervistato la negoziante di Sant'Antimo, che le aveva venduto solo poche settimane fa il corredino per il figlio, accappatoio, bavette, lenzuola e tutti quegli oggetti minuscoli che servono per avvolgere un neonato. E prosegue nell'intervista questa negoziante di Sant'Antimo, dopo aver sottolineato appunto la piccolissima dimensione degli oggetti che aveva appena venduto alla futura madre, appunto per il figlio, quindi accappatoio, bavette, lenzuola eccetera, e prosegue: era dolcissima, solare, molto bella e curatissima, andava in palestra, è venuta qua con la mamma e la sorella per comprare tutto il necessario per il bambino che stava aspettando. Anche qua, quindi, lo sappiamo ormai, siamo abituati a questo tipo di narrazioni patetiche, i femminicidi vengono sempre raccontati in un modo polarizzato, quindi da un lato abbiamo le donne santificate, come in questo caso, quindi una mamma contentissima di diventare, una futura mamma contentissima di diventare appunto madre, dolcissima, solare, bella e curata, andava in palestra, incarna in qualche modo l'ideale di come una donna dovrebbe essere, dall'altro lato invece puttana, non in questo questo caso, ma lo sappiamo che ormai le narrazioni sui femminicidi sono polarizzati, cioè nel senso che o non se lo meritava assolutamente perché era una dea, una santa, la donna ideale come dovrebbero essere tutte le donne, dall'altro lato invece forse un po' se lo meritava perché un po' troia era. E va avanti questo Bachelor articolo dicendo: e pensare che in una delle scorse settimane eri qui da noi per il corredino, quante risate fatte, quanta gioia nel cuore per la nascita del tuo piccolo bambino, quanta gioia nel tuo cuore di diventare mamma, quanta felicità negli occhi di tua mamma nel diventare nonna, scrive ancora la commerciante.
Tra l'altro io qui ti interrompo un secondo, giusto perché adesso magari sembra che stiamo parlando di cose un po' randomiche e astratte. In realtà purtroppo oggi non è potuta venire su queste frequenze a darci un suo parere, però alcune di queste questioni che riguardano la cronaca nera e tutto quello che poi ci sta dietro sono particolarmente interessanti, soprattutto per quanto riguardano le questioni di genere, perché poi ci spiegano molte cose di come poi effettivamente crescano i maschi di merda o tutte le persone maciste di merda nel mondo. E a questo proposito vi consiglio di leggere un libro molto interessante che si chiama Tabloid Inferno, scritto da Selene Pascarella per Allegre, che spiega proprio come effettivamente si sviluppano questi casi e come i giornalacci poi riescono a infiltrarsi e creare delle narrazioni allucinanti tipo queste che sta leggendo Ludo. E appunto doveva essere qui con noi, ma purtroppo per urgenze non è potuta essere qui, ma tornerà.
Infatti sarebbe interessante poi fare un approfondimento in radio più avanti, magari invitando anche Selene, parlando di come poi anche il modo in cui i femminicidi vengono raccontati, c'è un'altra dualità interessante, che è quella che da un lato appunto non vengono raccontati, cioè non si parla del fatto che gli uomini uccidono le donne, e dall'altro lato invece se ne parla in un modo quasi un po' con una sorta di sguardo feticizzante rispetto a questi corpi morti. Questo fa anche parte un po' dell'ossessione per la cronaca nera, che è una cosa culturalmente tipicamente italiana, un po' questo fetish morboso dell'opinione pubblica per ciò che per queste storie un po' macabre, un po' trucidi, e quando succedono queste cose la maggior parte delle volte in realtà sono sempre donne i corpi stuprati, seviziati, sciolti nell'acido piuttosto che appunto accoltellati, eccetera. E c'è una sorta di sguardo morboso appunto rispetto a questi corpi, molto spesso di donne molto giovani, magari di donne considerate socialmente molto belle o molto femminili. Quindi sarebbe anche interessante parlare di questa cosa in una delle prossime puntate. Tanto c'è un libro che anche parlava di questa cosa, anche rispetto a alle serie TV o a per esempio tutta una parte di produzione cinematografica o filmica del genere, insomma crime. Non ricordo adesso il libro come si chiama.
È l'autrice, la stessa autrice di Spezzate, che è appena uscita con il suo ultimo libro. Adesso cerchiamo e vediamo il nome dell'autrice, anche il femminile mostruoso. Era forse
il mostruoso femminile.
Il mostruoso femminile, e l'autrice mi sembra si chiami Doyle. Però vabbè, ti lascio continuare, poi cerco meglio, intanto tu raccontaci meglio cosa sta succedendo.
Ok, allora finiamo questa carrellata degli orrori, che non voglio tediarvi così a lungo, con queste queste notizie così becere. Chiudiamo appunto con invece una lettera di Chiara Tramontano, che è appunto la sorella di Giulia Tramontano, che intanto su Instagram si definisce appunto sorella di Giulia e madre di Tiago, e che ha pubblicato recentemente sui social una lettera che vi sconsiglio di andare a leggere, perché è veramente macabra e trucida, in cui lei appunto scrive una lettera immaginaria appunto del bambino che, insomma, che non è mai nato, che era in pancia di Giulia Tramontano nel momento in cui è stata uccisa. Quindi la sorella, insomma, si inventa questa lettera del bimbo alla madre che è morta con lui, diciamo. E insomma, questa lettera, insomma, strappa lacrime, che poi sposta fondamentalmente l'attenzione sulla morte di questo feto e non in realtà sulla donna adulta, sulla persona che è stata uccisa e che viene fondamentalmente vista come un contenitore per questa vita nascente che avrebbe dovuto nascere, che invece purtroppo non è nata. Quindi tutta questa carrellata, diciamo, di così notizie molto cringe, solo per attenzionarvi, diciamo, sul fatto che nel panorama dei numerosissimi femminicidi che accadono in Italia ogni giorno, perché di questo stiamo parlando, alla fine il caso di Giulia Tramontano viene attenzionato particolarmente. Questo ovviamente succede per vari motivi, sicuramente anche legati, come dicevamo prima, rispetto al lavoro di Selene Pascarella, alle dinamiche della stampa, quindi dicevamo il fetish un po' così tutto italiano per la cronaca nera, per le storie torbide, per i corpi uccisi e martoriati delle donne, ma anche sicuramente per un po' per quello che Giulia rappresenta nell'immaginario, diciamo, di quello che Giulia è stata portata a rappresentare nell'immaginario di un paese reazionario che trotta verso un antiabortismo sempre più sfrenato. E quindi Giulia viene santificata in un certo senso, quindi presentata non come una donna che ha subito la violenza massima del patriarcato, ovvero la morte, ma come una candida vittima, diciamo, una giovane bella futura madre che stava con un uomo che la tradiva. Quindi lei, diciamo così, candida, futura madre, che stava con un uomo che appunto la tradiva, che non rispettava, cioè insomma che la tradiva, e lei invece è presentata appunto come madre di questo futuro figlio. Quindi diciamo che in tutte le narrazioni su Giulia viene sottolineato il fatto che lei fosse appunto incinta e che la gravidanza è ciò che rende fondamentalmente intollerabile questo omicidio. Infatti, come tra l'altro dicevo prima, da poco è uscita la notizia che ai capi d'accusa, come dicevamo, rispetto a cioè i capi d'accusa appunto per Impanatiello, che è l'omicida di Giulia Tramontano, verrà aggiunto anche il capo d'accusa di interruzione di gravidanza senza il consenso della donna. Questo perché appunto in Italia il reato di omicidio è imputabile solo dopo la nascita del feto. E tutto questo discorso che vi sto facendo non è solo, diciamo, un mio ego trip o una mia analisi un po' così spiccia della questione, ma nasce dal fatto che diciamo i fasci di questo paese non hanno atteso un minuto per approfittare dell'omicidio di questa persona per riproporre a manetta i loro contenuti antiabortisti.
E adesso arriva il gossip, quello vero, direi.
Esatto, ecco la bomba che droppiamo, cioè il leader appunto del Family Day, quindi Massimo Gandolfini, già consulente antidroga del governo Meloni, sulle pagine della Verità, altro giornale che sconsiglio di leggere, sostiene che l'essere umano è tale dal momento del concepimento e come tale deve essere trattato. Aggiunge, giusto perché non vuole, diciamo, centesimare le sue parole, che uccidere un essere umano, non importa se ha 2 o 3 settimane di vita gestazionale, è sempre un omicidio.
Tra l'altro vorrei dire anche che Gandolfini è lo stesso che nel 2019 al congresso della famiglia a Verona disse: a me dispiace molto per gli orsi polari che muoiono per lo scioglimento delle calotte polari, ma le vere barbarie sono l'aborto e la cultura dell'aborto. Quindi rendiamoci conto del livello proprio.
E quindi Gandolfini, diciamo, continua a dare aria alla bocca e continua riportando l'attenzione alla proposta che è stata fatta dal senatore Maurizio Gasparri, che poco fa all'inizio della legislatura aveva presentato un disegno di legge per riconoscere la personalità giuridica del concepito. questo per andare appunto a colmare, diciamo, quello, quel gap, quello che percepiscono come un gap giuridico legale i fasci, ovvero il fatto che un concepito, un cosiddetto concepito, non sia una personalità giuridica secondo il codice penale italiano.
E direi che adesso magari facciamo una piccola pausetta e vi lancio un pezzo che è un po' su queste vibes qui che state sentendo di Nils Landgren Funk Unit, License to Funk del 2007, l'album intero che ci fa da tappetino quest'oggi, e vi lancio adesso Swaggyism dei Ghost Note. E prima però volevo dirvi che l'autrice di cui parlavamo poco fa, di cui non ricordavamo il nome, è Jude Ellison Sadie Doyle, con Il mostruoso femminile, che appunto poi è uscita anche con Spezzate, che invece è l'ultimo libro uscito. Ascoltatevi intanto Swaggyism e torniamo tra pochissimo.
19.02, siete sempre collegati, collegate, attaccati alle libere frequenze di Radio Blackout, state ascoltando Ricongiunzioni, il programma della radio che parla di salute e medicina. Oggi stiamo parlando, stiamo commentando, diciamo, un fatto recentemente balzato ai, come si dice, ai? Balzato? Ai.
Alle nostre orecchie.
No, ai, boh, al, della cronaca. Che è l'omicidio di Giulia Tramontano e a opera, diciamo, del fidanzato Alessandro Impagnatiello. Stavamo appunto commentando il fatto che la donna, quando è stata uccisa, fosse al settimo mese di gravidanza. È diventato un po' il focus attentivo di questo caso e si è parlato ampiamente del suo stato di futura madre e tutta una serie di cose e di quanto questo fosse diciamo non solo un aggravante per l'omicidio, ma poi fosse alla fine diventato veramente come dire l'ombra scabrosa e drammatica e terribile sull'uccisione di questa donna. Tutto questo per dire che alla fine, come sempre, i corpi delle donne vengono santificati solo quando ricoprono dei ruoli che il patriarcato assegna loro, come quello invece, come quelli appunto di madre, di madri o di sfornatrici di bambini. E stavamo dicendo appunto il fatto che in molti articoli si parla insomma di completini, accappatoini, bavette, insomma, che lei era andata a comprare, di quanto lei non vedesse l'ora di diventare futura mamma, della felicità nei suoi occhi quando andava a comprare questi minuscoli oggetti che servono per curare i bambini. E nessuno invece, anzi molte poche testate menzionano il fatto che a gennaio ha confessato, diciamo, la sorella, ha riportato la sorella di Giulia Tramontano che la donna a gennaio avesse pensato di abortire dopo aver scoperto che il fidanzato nonché futuro omicida la tradiva con un'altra donna. Quindi lei aveva valutato l'aborto insieme appunto alla decisione di interrompere la relazione con l'uomo. Quindi in questa retorica, diciamo, pro-life, di tutela della nuda vita a qualunque costo, nessuno menziona, perché stiamo parlando appunto di come non si parla di violenza di genere, nessuno menziona il fatto che i centri antiviolenza in Italia sono strapieni di donne che sono legate a vita ai loro oppressori, ai loro stalker, ai loro persecutori, e che magari solo per un terribile caso di fortuna non sono diventati i loro assassini, come nello sfortunato caso di Giulia invece. E sono legate a vita burocraticamente, legalmente e anche purtroppo nella banalità della vita quotidiana a questi uomini, proprio perché hanno dei figli con loro. Un'altra occasione sprecata appunto per parlare invece che di quanto debba essere tutelata la vita ad ogni costo e di quanto una donna incinta debba essere santificata, un'altra occasione sprecata per parlare di cosa vuol dire nella vita quotidiana avere un figlio con un uomo violento, di cosa vuol dire poi appunto vivere per tutta la vita con un uomo che non si può non vedere più, perché la legge italiana appunto è molto limitante in questo caso, non tiene assolutamente conto di tutti quei casi appunto di quelle donne che sono condannate ad avere delle vite magari di paura, di terrore, di ansia, di stati ansiosi molto forti, appunto perché non possono liberarsi di questi uomini violenti. Quindi solo per ricordare che nessuno ha detto che, per esempio, avere un figlio con un uomo violento è una pessima idea, per esempio.
Certo, e poi aggiungerei anche, tra l'altro, come mi insegni te, che nonostante appunto esistano delle strutture che possono avere anche i loro problemi, come per esempio i centri antiviolenza, e quindi ci siano anche delle case sicure, eccetera eccetera eccetera, poi comunque queste strutture permettono la domiciliazione di queste donne per un certo tempo, quindi non per tutta la vita. E il problema più grosso, direi, è che queste donne la maggior parte delle volte non sono nodi di nessun tipo di rete, quindi nonostante per un breve periodo della loro vita si trovino in una casa di sole donne tutelate e da appunto la struttura del CAV, Poi effettivamente vengono reintrodotte all'interno del loro sistema familiare, che da cui loro sono stesse scappate, perché molto spesso le hanno messe in condizioni di non poter far altro che andare presso queste strutture, perché la madre, il padre, lo zio, il fratello eccetera eccetera dicevano: ma dai, sì, è solo un po' così, magari andrà in psicoterapia e cambierà e diventerà un uomo meglio. E poi dopo, vabbè, così.
Esatto, quindi educarci a imparare a parlare della violenza è una cosa fondamentale, e vedere invece gli esempi sbagliati di come viene fatto nel mainstream è un ottimo modo per abituare lo sguardo, abituare l'orecchio, abituare la mente a pensare un modo diverso di parlare di violenza di genere. Un'altra cosa che ci tenevo a specificare, insomma, mentre pensavo a questa puntata, a come parlare di questo caso, appunto, è anche il fatto che se da un lato, appunto, abbiamo fatto vedere tutti gli esempi in cui questa donna, Giulia Tramontano, è stata sovradeterminata alla fine nella narrazione su se stessa, è una cosa che anche noi non vogliamo fare, nel senso che noi non sappiamo che rapporto avesse lei con la sua gravidanza e non cerchiamo cerchiamo di non colmare con una nostra narrazione il silenzio di una donna che è stata uccisa dalla violenza patriarcale, zittita per sempre dalla violenza maschile sulle donne. Quindi ci teniamo anche a dire questa cosa, cioè invece che fare come sta facendo tutta la stampa italiana, cioè aggiungere violenza su violenza, cerchiamo di non farlo anche noi e di non imporre delle narrazioni su una donna che appunto non sappiamo che cosa avrebbe detto di se stessa in questo caso. E quindi niente, ricordiamoci che sappiamo bene che alla violenza fisica e psicologica che subiamo quotidianamente si aggiunge sempre, continuamente, anche la violenza epistemologica sui nostri corpi, la violenza della narrazione, che è la violenza del modo in cui le storie vengono raccontate. Lascio con altre due informazioni molto velocemente, perché poi la scaletta, diciamo, deve andare avanti. Sta pulsando sotto la mia voce. E niente, volevo darvi al volo i numeri dei femminicidi di quest'anno, anche se come se servisse farlo, come se non lo sapessimo. E tutto questo, appunto, il motivo per cui ho deciso di darli oggi non è per contribuire, diciamo, a questo bollettino macabro, che poi ogni volta che viene attenzionato un femminicidio viene ripescata fuori questa carta del contare i femminicidi dell'anno, che alla fine è sempre fatto nella retorica del farci cadere una lacrimuccia, diciamo, accendere il cero per le vittime, colorare le panchine di rosa. Non ce ne frega niente di questa roba, ma ci serve per ricordarci ogni giorno e attenzionare, diciamo, la rabbia viva e pulsante che ci muove contro la violenza patriarcale che si accanisce sui nostri corpi. E quindi un recente report del Dipartimento di Pubblica Sicurezza, che così prontamente, diciamo, si occupa di contare i cadaveri delle donne uccise, e ci dice che in Italia sono stati registrati complessivamente 129 omicidi dall'1 gennaio al 28 maggio, quindi pochi giorni fa. Tra l'altro quello di Giulia non è contato tra questi, perché si ferma, diciamo, il conteggio al 28 maggio, di cui le vittime donne sono 45. Di queste 45, 37 uccise in ambito familiare o affettivo. Quelle ammazzate per mano dei partner o dell'ex partner sono 22. Qualche giorno fa la Russa ha detto una cosa tipo la violenza contro le donne si combatte all'interno della famiglia, e vorrei ricordare alla Russa che è esattamente il contrario, cioè la violenza contro le donne si consuma quotidianamente all'interno delle famiglie. e ovviamente i dati del Dipartimento della Suprema Sicurezza del Paese Italico tengono conto solo delle donne cis, ma sappiamo benissimo che questo bel paese baciato dal sole è al primo posto per transcidi, quindi la violenza sulle donne trans è doppiamente invisibilizzata e i corpi delle donne trans sono doppiamente vittime di narrazioni violente e marginalizzanti. Quindi ricordiamoci che quando parliamo di violenza sulle donne non parliamo solo di violenza sulle donne cis, ma parliamo anche di violenza sui corpi trans.
Sì, a proposito di questo, fra l'altro, cioè da mentre oggi parlavamo stese al parco con un'amica proprio di questa cosa, insomma di quello che stavamo preparando per la puntata di oggi, ci fa sì, ma avete visto anche l'ultima che riguarda il Roma Pride 2023? E noi gli abbiamo detto no, e quindi siamo andati a cercare e abbiamo trovato che la Regione Lazio ha deciso di revocare il patrocinio al Roma Pride 2023, e voi direte anche sti cazzi o ste ovaie o qualsiasi estigameti, però la cosa che è allucinante è il modo in cui si sono espressi proprio tutte le persone che compongono l'amministrazione della regione. Infatti possiamo leggere dall'ANSA che la sfilata dell'orgoglio LGBTQIA+ in programma il 10 giugno per le vie della capitale, segnalata dalla decisione della Regione Lazio di revocare il patrocinio all'evento. L'amministrazione regionale capitanata da Francesco Rocca ribadisce in ogni caso il proprio impegno sui diritti civili, che non potrà però mai essere utilizzata a sostegno di manifestazioni volte a promuovere comportamenti illegali, con specifico riferimento alla pratica del cosiddetto utero in affitto. La decisione sembrerebbe essere stata presa, continua l'articolo su ANSA, proprio contro la strumentalizzazione ideologica sulla gestazione per altri. Direi per altro, a tuonare contro il patrocinio inizialmente dato alla manifestazione è stata l'associazione Provita, che dice: ci chiediamo se il centrodestra non sia in preda ad una schizofrenia, aveva affermato Jacopo Coghe, portavoce di Provita e Famiglia Onlus. Apprezziamo che la regione abbia deciso di sottrarsi alla trappola dei pregiudizi ideologici, prendendo di fatto le distanze politiche da quanti in Parlamento in questi giorni vorrebbero rendere la nascita delle nostre figlie e dei nostri figli, nostri di chi, reato universale, perseguendo la gestazione per altru, anche se realizzata all'estero, aveva invece dichiarato Mario Colamarino, presidente del Circolo di Cultura Omosessuale Mario Mieli e portavoce del Roma Pride. Quindi nuove notizie molto interessanti anche da quello di Roma, quindi direi che magari possiamo mandare un breve pezzo e passare velocemente prima di mandare il pezzo, direi che in risposta a queste stronzate possiamo lanciare lo spottino che l'Ucompagno del Freak, che si terrà il 10 giugno qui a Torino, hanno preparato per noi e probabilmente saranno ospiti anche prossimamente. Non ci siamo riuscite, purtroppo, ci dispiace, vi mandiamo tanti bacini e non ci siamo riusciti per oggi, però lo faremo prestissimo, quindi intanto
questo per dire che a noi del Pride ufficiale non ce ne frega un cazzo, perché tanto andiamo alla Freak.
Esatto, quindi ecco a voi lo splendido spottino come si dice creato da Lucumpagnu.
Freak Pride, queer biting. Una Pride transfemminista, queer, intersezionale, indecorosa. 10 giugno, alle ore 15, concentramento al Ponte Carpanini, tra Lungodora Napoli e Corso Vercelli. DJ set molto ACAB. Riduzione del danno, spazi safer. Scendiamo in strada. Sabato 10 giugno, ore 15, al Ponte di Ferro.
E quindi segnatevelo sull'agenda il 10 giugno, quindi tra pochissimo ci sarà il Freak, mi raccomando, accorrete intanto. E intanto mi sa che ci è arrivato un cisti, quindi io nel frattempo preparo il prossimo pezzo. Dici un po' cosa ci hanno scritto.
Allora, vabbè, ricordiamo che in Radio Blackout è sempre attivo il servizio Cisti Viaggiate Informate, e ci cistano posto di blocco dei vigili davanti al PAM di Corso Potenza. Infami de merda.
Ecco, quindi su questi infami del cazzo, vi lanciamo l'ultimo pezzone degli Onipa, feat David Waiters, che si chiama proprio No Commando.
'19:20, quindi molto velocemente diciamo vi diamo una carrellata di ultimi aggiornamenti prima di concludere la puntata di odierna di Ricongiunzioni. Allora, volevamo attenzionarvi rispetto ad un articolo che è uscito sul Manifesto l'1 giugno, appunto 5 giorni fa. L'articolo a firma Andrea Capocci si chiama Cure essenziali, 7 regioni sotto la soglia. E l'articolo appunto parla dei LEA, cioè dei livelli essenziali di assistenza. Cosa sono i LEA? Sono, diciamo, vengono definiti dal Ministero della Salute come le prestazioni e i servizi che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini gratuitamente o dietro pagamento di una quota di partecipazione, cosiddetta ticket, con le risorse pubbliche raccolte attraverso la fiscalità generale, ovvero le tasse. Ovvero i LEA, quindi i livelli essenziali di assistenza, sono le prestazioni e i servizi appunto che il Servizio Sanitario Nazionale è tenuto a fornire a tutti i cittadini, cioè i servizi che ci vengono di diritto, diciamo, dallo Stato.
Che diciamo sono stati reintrodotti con DPCM del 12 gennaio 2017, sono stati aggiornati perché in realtà i LEA nascono nel 2001 e oggi recentemente, mi sembra 2 anni fa, sono stati anche riaggiornati con una nuova versione in cui sostanzialmente ci sono diversi cluster che rappresenterebbero tutti gli aspetti che riguardano la tutela della salute pubblica. Però adesso cos'è successo?
Allora, succede che il Ministero della Salute il 31 maggio, quindi meno di una settimana fa, pubblica un rapporto di monitoraggio appunto dei LEA, cosiddetta pagella, diciamo, che si basa su 88 indicatori e che viene attribuita ad ogni regione in maniera sanitaria. È come se il Ministero della Salute avesse stilato, diciamo, le pagelle sanitarie delle regioni italiane. E quindi appunto questo report del 31 maggio si riferisce però ai dati del 2021, quindi questi dati arrivano con un anno di ritardo. E quindi insomma l'articolo commenta queste pagelle e nonostante appaia in generale un leggero miglioramento rispetto all'anno 2020, che però possiamo anche, diciamo, tenere come un anno un po' particolare che ha visto a dura prova per la pandemia il sistema sanitario nazionale, quindi nonostante ci sia un lieve miglioramento rispetto all'anno 2020, il rapporto segnala però diverse criticità e grandi differenze territoriali in materia appunto di servizio sanitario nazionale, non tutte riconducibili al divario tra nord e sud. E quindi Capocci ci dice che tra le regioni bocciate, in quanto non garantiscono i livelli essenziali di ogni settore, bocciate vuol dire che i livelli minimi, diciamo, non vengono garantiti a livello generale, ci sono Molise, Campania, Sicilia, Calabria e Sardegna, Val d'Aosta e Alto Adige. Quindi in queste regioni, diciamo che la soglia minima del 6 non viene neanche raggiunta. E tutte le altre regioni promosse, e nel complesso l'assistenza sanitaria migliore è quella dell'Emilia Romagna. Fanalino di coda rappresentato da Val d'Aosta e Calabria, che non conquistano la sufficienza in nessuno dei parametri. Cos'altro emerge da questo report? Intanto un peggioramento generale della salute mentale dei giovani, quindi un tasso di ricovero psichiatrico nei minori in aumento rispetto al 2019 in ben 12 regioni. Sale il tempo di attesa media di un'ambulanza, quindi se volevate avere questo dato sappiate che in ambulanza per i dati del 2021, in Italia per i dati del 2021 un'ambulanza, il tempo di attesa di un'ambulanza varia dai 30 minuti in Calabria ai 16 di Emilia Romagna e Toscana. Abbiamo poi il consumo di farmaci antidepressivi che raggiunge livelli massimi nella Toscana cosiddetta Felix, dice Andrea Capocci, l'autore dell'articolo che stiamo leggendo, Toscana appunto dove sfiora il doppio del valore mediano nazionale, quindi in Toscana si consumano in media il doppio dei farmaci antidepressivi che nel resto dell'Italia. In compenso però la Toscana è anche la regione in cui si effettua il minor numero di trattamenti sanitari obbligatori in proporzione alla popolazione dopo la Basilicata. Questo ci darebbe là, diciamo, un là molto succoso che un po' mi intriga sul rapporto tra medicalizzazione, psichiatrizzazione e uso di farmaci antidepressivi, soprattutto, diciamo, nel rapporto tra TSO e uso di psicofarmaci, ma ovviamente non abbiamo tempo di farlo ora perché siamo proprio in chiusura. E vi volevo riportare un altro dato, ovvero quello.
Ma in realtà volevo dire anche che comunque era una cosa che avevamo già visto qualche puntata fa, che ovviamente il rapporto tra psicofarmaci e TSO dipende anche molto da qual è la disponibilità dal punto di vista sia economico sia di strutture, che vabbè sono più o meno la stessa cosa, da parte di ogni regione, perché ovviamente nel momento in cui una regione non ha la capacità organizzativa economica per avere per esempio dei hospital piuttosto che strutture psichiatriche decenti, è ovvio che poi TSO ha l'eco la pala, e ovviamente però più TSO ci sono più sicuramente sarà anche la somministrazione di farmaci, però ovviamente se i TSO sono pochi sicuramente ci sarà tanta somministrazione di farmaci, perché vuol dire che la regione può permettersi di darli e quindi in qualche modo anche di sedare poi tutte le persone. Vi ricordiamo solo tra parentesi che tra poco il 20 giugno, ma avremo modo insomma per rilanciarlo, ci sarà il nuovo presidio a Pisa per la Stella Maris dei compagni di Pisa del collettivo Artaud, che in qualche modo stanno proprio indagando sulla psichiatrizzazione nell'infanzia. Ma ti rilancio la parola se volevi chiudere, perché volevi dirci qualche altra percentuale interessante.
No, mi collego alla cosa che stavi dicendo che l'articolo appunto anche sottolinea che le disuniformità, diciamo, nei dati per regione dipendono anche da intanto le diverse pratiche mediche utilizzate, piuttosto che da oggettive differenze qualitative. Per esempio, la percentuale di ricoveri psichiatrici è diversa anche in territori simili per composizione sociale. Il picco viene toccato nella provincia di Bolzano, che è pari al doppio della media nazionale, e si abbassa al valore minimo dopo la Campania nel vicino Friuli Venezia Giulia, dove è stato più forte l'impatto della riforma basagliana. Quindi è evidente, appunto, come sottolinea l'autore, che la differenza nei dati dipende anche dai diversi approcci medici che vengono poi proposti nell'incontro con il paziente.
Sì, direi che siamo arrivati addirittura d'arrivo. In realtà avevamo preparato delle altre cose che però, come al solito, non abbiamo tempo per affrontare, quindi adesso direi che possiamo andare in chiusura. Volevo, prima di chiudere definitivamente la puntata, darvi la notizia che Alfredo Cospito ovviamente non è ancora libero ed è stato trasferito di nuovo dal carcere di Opera dopo la sua sospensione dello sciopero della fame. Di nuovo è rimpatriato nel carcere di Sassari, e quindi adesso sono ancora poche le notizie, quindi non vogliamo darvi delle notizie magari sbagliate, perché già qui si parla di alcune dichiarazioni dell'avvocato, però noi aspettiamo per dirvi delle cose migliori. E ovviamente Alfredo non è ancora libero, e quindi dedichiamo questa puntata sia a lui che a tutti quelli che sono ancora rinchiusi, perché ricordiamo che in questi giorni ci sono state anche le manifestazioni a Lipsia per quelle che sono state le denunce e le reclusioni assegnate a dei compagni antifascisti in Germania, e poi siamo assolutamente in solidarietà con Greg, che è appena stato fermato in Francia, e insomma con tutte quelle che non possono essere libere e libero in questo momento. E su queste note di nuovo di fanchettare vi lasciamo, e direi che passiamo la parola al prossimo programma e vi salutiamo.
Esatto, prima randellata di spottini e con ricongiunzioni vi sentite martedì prossimo 6:30, 7:30.
Ciao.